mi viene in mente un'immagine, quella della cartina del mondo che spesso compare sui giornali, campeggia sempre in qualche numero di Le Monde Diplomatique, quella mappa che indica con un bagliore di fiamma tutti i luoghi della terra dove c'è un conflitto, Kurdistan, Sudan, Kosovo, Timor Est. Viene di gettare l'occhio sull'Italia del Sud, di sommare i cumuli di carne che si accatastano in ogni guerra che riguardi la camorra, la mafia, l'andrangheta, i sacristi in Puglia o i basilischi in Lucania. Ma non c'è traccia di lampo. Non v'è disegnato alcun fuocherello. Qui è il cuore d'Europa. Qui si foggia la parte maggiore dell'economia della nazione. Quali ne siano le strategie di estrazione, poco importa. Necessario è che la carne da macello rimanga impantanata nelle periferie, schiattata nei grovigli di cemento e monnezza, nelle fabbriche in nero e nei magazzini di coca. E che nessuno ne faccia cenno, che tutto sembri una guerra di bande, una guerra tra straccioni. E allora comprendi anche il ghigno dei tuoi amici che sono emigrati, che tornano da Milano o da Padova e non sanno tu chi sia diventato. Ti squadrano dall'alluce alla fronte per cercare di soppesare il tuo peso specifico e intuire se sei un chiachiello o uno buono, un fallito o un camorrista. E dinanzi alla biforcazione delle strade sai quale stai già percorrendo e non vedi nulla di buono al termine del percorso. Tornai a casa, ma non riuscii a stare fermo. Scesi e iniziai a correre, forte, sempre più forte. Le ginocchia si torcevano, i talloni tamburellavano i glutei, le braccia sembravano snodate e si agitavano come quelle di un burattino. Correre, correre, correre ancora. Il cuore pompava, in bocca la saliva annegava la lingua e sommergeva i denti. Sentivo il sangue che gonfiava la carotide, trascimava nel petto. Non avevo più fiato. Dal naso presi tutta l'aria possibile che subito rigettai come un toro. Ripresi a correre, sentendo le mani gelide, il viso bollente, chiudendo gli occhi. Sentivo che tutto quel sangue visto a terra, perso come il rubinetto aperto sino a spanare la manopola, l'avevo ripreso. Lo risentivo nel corpo. Arrivai finalmente al mare. Saltai sugli scogli. Il buio era impastato di foschia. Non si vedevano neanche i fari delle navi che incrociano nel golfo. Il mare si increspava. Alcune onde iniziarono ad alzarsi. Sembravano non voler toccare la fanghiglia della battigia, ma non tornavano neanche nel gorgo dell'alto mare. Rimangono immobili, nell'andirivieni dell'acqua. Resistono ostinate in un'impossibile fissità, aggrappandosi alla loro cresta di schiuma, ferme, non sapendo più dove il mare è ancora mare. Dopo qualche settimana iniziarono ad arrivare giornalisti. Da ogni luogo, d'improvviso, la camorra era tornata a esistere nella regione dove si credeva esistessero ormai solo bande scippatori. Secondigliano divenne in poche ore il centro dell'attenzione. Inviati speciali, fotoreporter, delle più importanti agenzie, persino un presidio perenne della BBC. Qualche ragazzino si fa fotografare accanto a un cameraman che tiene in spalla una telecamera con ben in evidenza il logo della CNN. Gli stessi che stanno da Saddam, ridacchiano a Scampia. Ripresi da quelle telecamere, si sentono trasportati nel baricentro del mondo. Un'attenzione che sembra per la prima volta concedere a quei luoghi un'esistenza reale. La mattanza di Secondigliano raccoglie un'attenzione che mancava dalle dinamiche di Camorra da 20 anni. A nord di Napoli la guerra ammazza in breve tempo, rispetto ai criteri giornalistici di cronaca. In poco più di un mese accumula decine e decine di vittime. Sembra fatta apposta per dare il suo morto a ogni inviato. Il successo a tutti. Stagiste vennero inviate a frotte a farsi le ossa. Microfoni spuntarono ovunque a fare interviste a spacciatori, a riprendere il tetro profilo spigoloso delle vele. Qualcuna riesce persino a intervistare presunti pusher, inquadrandoli di spalle. Quasi tutti invece danno qualche spicciolo agli eroinomani che biascicano la loro storia. Due ragazze, due giornaliste si fecero fotografare dal loro operatore davanti a una carcassa di auto bruciata, non ancora rimossa. La loro prima guerra minore da croniste al suo souvenir. Un giornalista francese mi telefonò chiedendomi se doveva portare il giubbotto antiproiettile, visto che voleva andare a fotografare la villa di Cosimo Di Lauro. Le troupe giravano in auto, fotografavano, riprendevano, come esploratori in una foresta dove tutto ormai si stava mutando in scenografia. Qualche altro giornalista si muoveva con la scorta. Il peggior modo per raccontare Secondigliano era farsi scortare dalla polizia. Scampia non è un luogo inaccessibile. La forza di questa piazza del narcotraffico è proprio l'accessibilità totale e garantita a chiunque. I giornalisti che vanno con la scorta non possono che raccogliere con lo sguardo ciò che trovano in qualsiasi notizia battuta dalle agenzie di stampa, come stare davanti al loro PC redazionale, con la differenza di essere in movimento. Oltre 100 giornalisti in poco meno di 2 settimane. D'improvviso la piazza della droga d'Europa inizia a esistere. Gli stessi poliziotti si trovano assediati da richieste. Tutti vogliono partecipare a operazioni, vedere almeno uno spacciatore arrestato, una casa perquisita. Tutti vogliono ficcare nei 15 minuti di servizio qualche immagine di manette e qualche mitra sequestrato. Molti ufficiali cominciano a liquidare i vari reporter e neogiornalisti d'inchiesta, facendoli fotografare poliziotti in borghese che si fingono pusher. Un modo per dargli quello che vogliono senza perdere troppo tempo. il peggio possibile nel minor tempo possibile.